E allora torniamo in voce, sono da poco passate le 17:30 e andiamo a parlare dell'ultimo argomento che ci eravamo insomma immaginati per la trasmissione di oggi, e si mette un po' sulla scia di quello che, di cui abbiamo discusso con i compagni e le compagne di Torino poc'anzi, ovvero appunto in conclusione parlavamo proprio del documento, di un documento che è uscito ormai nel 2003, che si chiama Urban Operation NATO 2020, un documento molto trattato, molto discusso, molto chiacchierato, diciamo così, anche criticato, e lo facciamo perché siamo nel 2019, quindi siamo un po' arrivati a conclusione di quello che prevedeva questo riassestamento, soprattutto strategico, militare, e soprattutto rispetto agli organi di controllo. Quindi ripercorriamo un attimo indietro le fasi anche di come è stato prodotto questo documento, per poi arrivare a dei nuovi testi che stiamo appunto qui in redazione studiando da un po' di tempo, di cui vorremmo darvi un po' conto, che invece si riferiscono a una data futura, che è il 2050. C'è un vecchio proverbio danese che dice che più o meno così, che le previsioni sono molto difficili da fare, soprattutto quelle che riguardano il futuro, e mi sembra abbastanza azzeccato un po' per presentare il tema che, lo ripeto, poi proveremo a trattare in varie fasi anche nel corso di diverse trasmissioni, perché si tratta di ovviamente di tantissimi temi. Ripartiamo da Urban Operation NATO, che è uno studio nato appunto nel 1999, in cui praticamente si descrivevano delle probabili condizioni future, quindi quelle che riguardavano appunto dal 2000 più o meno fino al 2020, molto molto complesse, soprattutto per, e quindi pericolose per gli organi di controllo, soprattutto per quello che per quelle che sono e vengono chiamate le aree urbane. La NATO, che insomma guarda questo documento, ritiene le considerazioni fatte abbastanza inaccettabili e quindi inizia una nuova ricerca, delega al Research and Technology Organization uno studio, vengono forniti studiosi che un po' di tutte le discipline dai paesi quali Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda e Stati Uniti, per portare avanti appunto uno studio per capire diciamo come andare avanti nella gestione territoriale e statale dei vari stati nazione. La prima riunione di questo assembramento, chiamiamolo così, avviene a Washington nel 2002, e poi appunto nel 2003 esce questo Urban Operation in the Year 2020. E che cosa si esamina in questo documento? Lo dico molto brevemente perché appunto, come già detto in precedenza, è stato molto discusso. Esamina fondamentalmente la natura probabile dei campi di battaglia e i tipi di forze da impiegare in queste battaglie attraverso caratteristiche e capacità specifiche. L'ipotesi principale, quella di partenza, è l'aumento esponenziale della popolazione mondiale, e su questo dato insomma ci hanno abbastanza azzeccato, perché si supponeva che entro il 2020 si oltrepassassero i 7 miliardi e mezzo di persone, e se non vado errato, in base alle stime che ci sono attuali, siamo più o meno su questa cifra, forse qualcosa o poco di meno. Questo spaventoso aumento dell'urbanizzazione, calcoliamo che circa il 70% di questa popolazione vive all'interno delle città, si diceva appunto all'inizio del 2000, provocherà crescenti tensioni economiche e sociali, alle quali si potrà far fronte solo con presenza militare massiccia, spesso su periodi di tempo prolungati, e qui cito letteralmente. In questo quadro appunto il mondo politico e anche un po' l'opinione pubblica vengono spinti a chiedere azioni rapide, a volte decisive, a volte molto particolari, quasi chirurgiche, che non sono alla portata delle forze di polizia statali, e quindi per questo è richiesto insomma l'esercito. D'altro canto, poi si dice nello stesso documento, un uso tradizionale dell'esercito inviato magari all'ultimo momento per sopperire appunto a quello che gli organi di polizia non possono fare, potrebbe scatenare ulteriormente altri problemi, diciamo dal punto di vista della popolazione. Per questo motivo, e qui anche cito letteralmente, negli Urban Operation 2020 si consiglia di insediare gradualmente e utilizzare l'esercito in funzione di ordine pubblico all'avvicinarsi della crisi mondiale. Quindi diciamo che quello che viene richiesto è che ogni paese dovrebbe formare appositi reparti specializzati nella conduzione di operazioni per il contenimento delle folle ed il controllo del territorio, e sottolineo anche questo, anche attraverso l'implemento di e quindi l'uso di armi convenzionali ad alto contenuto tecnologico e di nuovi sistemi di difesa letali e non letali. Noi non crediamo tantissimo nelle previsioni, però diciamo che sicuramente su questo, soprattutto sull'uso, l'utilizzo e quindi dell'esercito nelle città, mi sembra che insomma questo tipo di operazioni, come possiamo vedere ormai un po' in tutte le città almeno europee, mi sembra che non sia stato affatto disatteso, anzi mi sembra che l'uso delle forze militari all'interno delle città sia ormai praticamente un qualcosa di scontato. E continuando il ragionamento, diciamo che come dicevamo anche in precedenza, è vero che molte di queste previsioni sono azzeccate, però è anche vero che non tutto è prevedibile, non tutto è calcolabile come vorrebbero appunto gli organi preposti a questo, e quindi ovviamente una serie di contraddizioni e una serie di questioni risolte sono rimaste. Una che mi viene in mente è sicuramente quello che riguarda in grande misura i cosiddetti fenomeni migratori, per cui lì si è insomma ci si è un po' arenati, soprattutto ovviamente parlo dal punto di vista di chi dovrebbe gestire e controllare queste persone, perché sicuramente la portata quantomeno delle persone in movimento sul pianeta Terra non era stata prevista in maniera così massiccia. Quindi su questo e su tante altre cose ci sono state una serie di riassestamenti, di riconfigurazioni anche a livello teorico di ragionamento, e noi ci interessava particolarmente portare avanti questo discorso, perché come dicevo in precedenza adesso stanno venendo fuori una serie abbastanza lunga di documenti che riguardano quello che succederà nel mondo fino più o meno al 2050, e per fare questo tipo di studio, questo tipo di analisi, siamo avvalsi soprattutto di un testo che ci viene dall'Accademia Militare americana, che si chiama Strategic Landscape 2050, quindi panorami, scenari strategici per il 2050, che è uno studio ovviamente dal punto di vista militare, quindi per tanti motivi va preso e per tante ragioni va preso con un po' con le pinze, però è abbastanza indicativo quantomeno su alcune su quelle che sono le macro tendenze che su cui si sta lavorando molto, soprattutto da parte della scienza militare. Perché prendere questo punto di vista un po' privilegiato, quello della scienza militare, perché è proprio in questo campo, in questo ambito, che si progetta molto, soprattutto in questi tempi. tempi, proprio perché la scienza militare è abituata per sua natura a, a progettare, a stilare, insomma a fare delle grandi previsioni sul futuro, e poi in qualche modo appunto le previsioni non servono spesso a, a prevedere quello che succederà nel futuro imminente, ma servono più che altro a, ad indirizzarlo. E andiamo un po' nello specifico. Io oggi farò una sorta di introduzione. I temi, ripeto, sono tantissimi e cercheremo nel corso di questo mese, insomma, o comunque delle puntate, delle prossime puntate, di approfondirne uno per uno. Però vi do oggi, così a modo di introduzione, vi dico quelli che sono i temi principali che ci piacerebbe trattare. Diciamo che questo studio individua una serie di macro tendenze, che sono innanzitutto quelle demografiche, che sono sempre, diciamo, molto molto controllate, perché è previsto comunque il tasso di popolazione mondiale è in continuo aumento, c'è cioè una percentuale che si aggira intorno al 2,5%, quindi si prevede un grande aumento della popolazione, una serie ovviamente di tendenze culturali, socio-economiche e politiche che vedrebbero, secondo appunto quanto previsto, delle modificazioni molto molto forti, una serie di modifiche a quello che è proprio l'apparato tecnologico e militare, di dimensioni anche questo qui abbastanza importanti, e poi ovviamente immancabile, ve lo dicevo prima, tutto ciò che ruota intorno a quelli che sono i fenomeni migratori, che sembra che per diversi motivi andranno, insomma, ad intensificarsi anche di tanto nei prossimi anni, arrivando proprio a dei picchi altissimi, soprattutto intorno al 2050. Queste, così, per dare un po' di indicazioni generali, va detto innanzitutto una cosa: una dei primi dettagli di queste macro tendenze che vengono individuate è quello di un indebolimento molto forte di quello che era stato fino più o meno al 2000 individuato come un sistema abbastanza diciamo centrale, unitario, nonostante, insomma, la fine della guerra fredda ormai assodata e anche cristallizzata, comunque si continuava a ragionare un po' per blocchi. Ecco, una delle indicazioni più importanti, soprattutto quelle che ci vengono dalle considerazioni economiche e politiche, è quella che il mondo sarà più un sistema multicentrico, un sistema di interazione tra diversi attori. Gli attori principali che, insomma, salgono sul podio insieme agli Stati Uniti, che rimangono comunque una delle forze principali soprattutto da un punto di vista militare, ma anche ovviamente economico e tecnologico, sono principalmente due. Questo è un po' unanime, è un po' consensuale questo tipo di ragionamento, ovvero la Cina e l'India, che stanno emergendo proprio come rivali pari alla forza sia militare che economica che culturale statunitense. Un'altra tendenza molto 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 forte è quella, come dicevo prima, quella demografica, perché in particolare comporterà sfide economiche rilevanti, ma anche politiche e militari, per ovvie ragioni. Si prevede infatti che la popolazione globale raggiungerà entro il 2050 più o meno i 9 miliardi di persone, quindi c'è un incremento molto forte. Ovviamente la domanda di cibo, terra, acqua e risorse energetiche aumenterà in maniera drastica, e questo si presume metterà alla prova molti stati nazione. I progressi tecnologici potranno in qualche modo, secondo sempre la scienza militare, attenuare queste emergenze, ma non saranno assolutamente sufficienti. Va ricordato che rispetto alla questione energetica, di cui si parla tanto soprattutto ultimamente, il carbone e gli idrocarburi rimarranno le principali fonti di energia, in barba ai tanti ragionamenti sulle energie rinnovabili e sulla cosiddetta green economy. E soprattutto, ovviamente, questo è un altro dato che vi voglio segnalare: tutto quello che ruota intorno alle energie rinnovabili sarà molto molto utilizzato invece proprio dai militari e proprio dall'apparato militare, proprio perché insomma l'alto livello tecnologico richiesto per sfruttare al meglio questo tipo di energie non è ovviamente alla portata di tutti. Quindi ovviamente si fa accenno in vari passaggi a quella che è l'energia nucleare, che insomma, nonostante anche qui tutta la retorica che c'è intorno, non sembra affatto passare in secondo piano, anzi insomma ci sarà anche un incremento, anche su questo è previsto un incremento. Altro tema che viene trattato, io ne passo così in rassegna diversi, poi appunto speriamo nel tempo di approfondirli uno per uno in maniera più dettagliata ed esaustiva, è quello del progressivo allontanamento degli Stati Uniti dal Medio Oriente, proprio perché c'è questo, il dato della Cina e dell'India che si presume, ma già sta avvenendo adesso, svolgeranno un ruolo sempre più importante in quella regione, e allora c'è un progressivo spostamento degli Stati Uniti da quelle, diciamo, dell'esercito americano da quelle zone lì, e sempre sul trend, diciamo, demografico, si prevede che la popolazione in Medio Oriente, nell'Africa subsahariana e nell'Asia centrale sarà in aumento, sarà veramente in aumento, si parla di numeri molto molto alti, e qui ci sono dei focus molto interessanti proprio su quello che potrebbero essere, su quanto potrebbero essere pericolosi, soprattutto la popolazione giovanile all'interno di queste aree urbanizzate. Un'altra questione che viene trattata, l'abbiamo trattata tanto qui in trasmissione anche attraverso diversi punti di vista, è quello dell'impatto ambientale, che fa un po' irrompe un po' sulla scena del ragionamento della scienza militare, proprio perché gli impatti ambientali, ormai questo è diciamo dato per assodato da tanti punti di vista, diventeranno sempre più pronunciati, sempre più difficili da controllare. Parliamo ovviamente di eventi meteorologici estremi, tipo inondazioni, siccità, si dice che aumenteranno proprio in frequenza e in intensità, ambienti degradati e minacciati porteranno ovviamente a spostamenti di popolazioni molto molto grandi, e quindi ovviamente la paura è quella di tensioni sociali che si potrebbero scatenare sia all'interno degli stati nazione, ma anche tra uno stato e l'altro. E un calcolo che si fanno le forze armate, quelle più importanti appunto, tra cui gli Stati Uniti la fa quasi sempre da padrone, è quello di dover essere impegnati in operazioni umanitarie, messo sempre tra virgolette, di portata molto molto grande, quindi insomma si progetta molto anche su questo. Poi l'altra questione, insomma, che vi citavo prima, era che anche quella un po' più, che fa un po' più impressione, devo dire, così al primo studio che abbiamo iniziato a fare, è quello proprio sui progressi nella tecnologia, nell'informazione, nella comunicazione e nella scienza militare. Insomma, si prevede che l'informatizzazione e la robotizzazione delle forze armate sia ormai, si dà un po' per scontata, e quindi diciamo aumenteranno tantissimo gli equipaggiamenti che non hanno bisogno di, diciamo, di esseri umani direttamente sul campo di battaglia, quindi parliamo ovviamente di droni, controlli in remoto, di tutta una serie di cose. Su questo ovviamente proveremo a fare un focus specifico, perché il tema è vastissimo, però insomma si spinge molto su questo, tanto da iniziare ad abbozzare anche un discorso su quanto potrebbe essere pericoloso che questi sistemi autonomi in qualche modo si separino, diventino così autonomi dall'essere umano da poter creare proprio, da poter diventare addirittura una minaccia per gli umani stessi che l'hanno creato. Ora ovviamente questo tema qui sembra fantascienza, ma a uno studio più attento possiamo anche vedere nella nostra quotidianità quante di queste cose poi in realtà siano reali e concrete. In ultima istanza c'è ovviamente tutto quello che riguarda la cosiddetta geopolitica, o comunque la gestione proprio militare del pianeta, e su questo vi dicevo prima di Cina e India, che vengono un po' additati da tutti come i principali soggetti che stanno emergendo, non solo loro, ma loro sono quelli più appunto più importanti. Tanto da arrivare, si dice, insomma, ad equiparare la potenza sia numerica che anche qualitativa dell'esercito americano. Nel frattempo, uno, diciamo, degli scenari a livello territoriale di guerra che si dice si sta aprendo in maniera molto forte e molto concreta è lo sfruttamento e la militarizzazione dell'area dell'Artico, proprio perché, siccome si stanno sciogliendo molte calotte glaciali, si sta aprendo un passaggio, cioè si sta liberando un passaggio, quindi laddove prima navi e compagnie, diciamo, soprattutto per quelle che, insomma, vanno a cercare il petrolio fondamentalmente, non potevano passare, adesso sono facilitate in questo, proprio per lo scioglimento dei ghiacci, e quindi si stanno creando delle opportunità commerciali molto molto forti in questi luogo, quindi appunto nella zona dell'Artico, e questo si prevede possa portare in quella zona lì a conflitti anche armati. Anche questo, insomma, sembra un po' che tutti siano abbastanza d'accordo su questo. In ultima istanza dico che l'ho detto già all'inizio, ma bisogna rimarcare questo punto. Una cosa su cui si insiste tanto è un po' il fatto che quest'idea, che nel 2000, insomma, era una retorica che ci ha accompagnato tantissimo, quella della globalizzazione, quella di un mondo che andava verso, diciamo, una coesione, un'unitarietà sempre più forte, è un po' saltata, e quindi si fa spesso riferimento ad alleanze anche tra paesi ricchi e poveri, si dice spesso, non durature, alleanze, diciamo, strategiche create ad hoc solo per alcune situazioni specifiche, risposte situazionali, come le chiamano appunto i militari. E quindi, diciamo, a partire da questo, l'importanza che avranno sempre di più non solo gli stati nazione, ma anche organi intergovernativi tra i più diversi, che su questo, insomma, potranno fare la voce più grossa rispetto adesso. Poi, per concludere, lo trovo davvero molto interessante, è un po' un focus che si fa invece sulla vecchia Europa, quindi su quello che ci dovrebbe riguardare un po' più da vicino, e su questo, diciamo, anche qui sembra unanime il parere, soprattutto in questo caso dell'Accademia Militare Americana, è che l'Unione Europea sta affrontando già da adesso, ma sarà sempre più pronunciata la sua crisi, chiaramente soprattutto di tipo politico e gestionale, e quindi, diciamo, con quattro righe si liquida così un po' il tema, dicendo che l'Europa, se continua così, dovrà affrontare dei problemi talmente grandi che o andrà completamente rifatta oppure sarà annullata come progetto politico. Tra l'altro, tornando, e qui concludo davvero, alla questione demografica, uno dei temi centrali è che è vero sì che la popolazione mondiale è in aumento, però è vero che invece quella dei paesi ricchi è in diminuzione, e quindi si crea questa contraddizione molto forte all'interno del pianeta, e dal punto di vista dei militari c'è una cosa molto, diciamo, strana che viene detta, è che uno dei problemi principali per i paesi, per esempio quelli europei, sarà difficile trovare persone giovani da arruolare, e quindi c'è tutto un focus agghiacciante sui modelli di integrazione, in cui si dice a chiare lettere che i modelli di integrazione previsti dall'Europa, soprattutto quelli legati alle politiche migratorie, dovranno prevedere un'integrazione molto forte, soprattutto dal punto di vista militare, ovvero bisognerà arruolare migranti perché gli stati-nazione non hanno più persone, non hanno abbastanza persone da arruolare, proprio perché l'età media si sta alzando di parecchio. Questi erano, appunto, a grandi linee i temi di questo lungo documento che, ripeto, si chiama Strategic Landscape 2050. Di questo come già anticipato, proveremo a parlare nelle prossime trasmissioni, provando a fare un focus punto per punto e provando un po' a scandagliare un po' quelli che sono le previsioni e le tendenze fatte per il futuro prossimo.
The most incredible girl.